c'è una caduta, un peccato originale della coscienza umana, come dire, il cosiddetto peccato originale è stato sempre presentato come un fatto morale, ma presentare la caduta umana come un fatto morale è un moraleggiamento enorme, perché la vera caduta, prima di tutto, era necessaria, quindi non è un male, ma è il presupposto necessario per avere la possibilità, avere il compito della libertà di risalire. Ma l'essenza della cosiddetta caduta non è morale, ma è intellettuale, è un fattore di verità. Quindi la cacciata dal paradiso sta nel fatto che la coscienza umana ha perso di vista lo spirituale, si è immersa nel materiale a un punto tale da considerare reale soltanto ciò che è percepibile sensibilmente. Questa è la caduta. E questa caduta è un male morale? Se noi diciamo che la caduta, la cacciata dal paradiso, aver perso di vista nella coscienza, la realtà dello spirituale, se diciamo che questo è un peccato morale, intendiamo dire che sarebbe stato meglio se non fosse successo. Se sarebbe meglio che non fosse successo, significa che sarebbe meglio se fossimo rimasti in paradiso, cioè con una coscienza congiunta con lo spirituale. Se noi fossimo rimasti con la coscienza umana congiunta con la realtà dello spirituale, non ci sarebbe stata nessuna evoluzione. Le cose non sarebbero meglio. Perdere di vista nella coscienza umana la realtà dello spirituale è il presupposto necessario. Quindi no, un male morale, è la necessità dell'evoluzione, è la condizio sine qua non per poter riconquistare nella coscienza umana la verità e la realtà dello spirituale per conquista individuale, propria e libera. Nessun uomo che non avesse perso nella sua coscienza la realtà dello spirituale se lo può riconquistare per cammino individuale della libertà. E chi pensa che sarebbe meglio se il peccato originale non fosse successo è un bravo poltrone. Perché intende dire: ah, sarebbe meglio se fossimo rimasti in paradiso, così non avremmo questo bello strapazzo della libertà umana. Ma allora dice che non vuole la libertà umana, che è la cosa più bella, è l'essenza dell'essere umano. Allora, la natura del cosiddetto peccato originale non è, il peccato originale non è un fatto di morale, è un fatto di coscienza. Lo spirito umano ha perso di vista il pensare umano, la conoscenza umana, ha perso di vista la realtà, ha cessato di vivere la realtà dello spirituale. La coscienza umana ha cessato di vivere la realtà dello spirituale, questa è la cacciata dal paradiso necessaria, come condizio sine qua non per riconquistarsi individualmente come spirito creatore la realtà di ciò che è spirituale. Ricostruendo a brano la verità del mondo, la realtà. Questa è la ricerca della verità, il ricostruire la realtà del mondo che è fatta di percezione e di concetto, a brano, come compito di creazione dello spirito umano. In quattro conferenze, a cui io diverse volte ho accennato anche in Germania, che Rudolf Steiner tenne una volta a Berlino, il volume 151 dell'opera Omnia, il pensare der menschliche und der kosmische Gedanke, il pensiero umano e il pensiero cosmico. Rudolf Steiner parla di 12 punti di vista e punti di vita fondamentali, che diciamo, questo è il motivo per cui le culture, le religioni da sempre hanno come dire, diviso il cosmo, il cielo in cui viviamo in 12 porzioni, perché di per sé lo si potrebbe dividere anche in 10 porzioni, lo si potrebbe dividere anche in 15 porzioni. Il motivo per cui i segni dello zodiaco, cioè questa scia che il Sole percorre nel corso di un anno, è stata divisa in 12 porzioni, non in 10, non in 5, è il fatto oggettivo che il reale, il cosmo in cui viviamo, consente, guardate i 12, le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli attorno all'essere solare, i 12 cavalieri della tavola rotonda attorno al re Arturo, eccetera. Quindi il mistero del 12 accompagna l'umanità da sempre, è un'affermazione fondamentale, però è un'affermazione che ognuno di noi va, deve, vuole, come dire, sperimentalmente verificare o falsificare, perché non mi serve a nulla questa affermazione di tutte le culture, che ci sono 12 aspetti fondamentali del cosmo e che quindi tutti gli esseri umani sono, ogni essere umano privilegia uno, non soltanto l'oroscopo in cui veniamo, siamo nati, no? Ma ogni essere umano di 12 possibili visioni del mondo ne ha una che gli appartiene particolarmente. La ricerca della verità è il cammino di integrare il mio punto di vista innato, quello che mi ha dato la natura, con tutti gli altri 11 che sono lasciati alla conquista della mia libertà. In altre parole, ognuno di noi ha un punto di vista e un punto di vita, proprio anche biologico, innato che gli dà la natura, e gli altri 11 sono in sordina perché vengono lasciati alla conquista della sua libertà. Sarà vero o non sarà vero questa affermazione di tutte le culture? Come faccio io a sapere se è vero o no? Devo chiedermi cosa posso fare per sperimentalmente appurare se è vero o se non è vero. Allora, cominciamo con i primi due, no? Un punto di vista fondamentale che per esempio la scienza naturale ha messo in primo piano è di considerare le cose da un punto di vista materiale. Il materialista è un punto di vista, il materialismo è un punto di vista, perché il materialismo è il, come dire, il mettere l'accento sugli aspetti prettamente materiali del cosmo. Ora, che il cosmo in cui viviamo abbia anche un aspetto materiale è scontato. Che poi cosa sia la materia, questo adesso noi non ci vogliamo, non vogliamo entrare in questi, ma diciamo c'è un aspetto materiale del cosmo in cui viviamo. Il punto di vista opposto è lo spiritualismo, che dice no, la cosa più importante nel mondo sono esseri spirituali. Il materialismo è vero quando afferma la verità della materia ed è falso, mi induce in errore quando nega lo spirito. Ecco che l'errore è una negazione di qualcosa. Finché il materialista afferma la realtà della materia, va bene, perché c'è la materia. E tutte le affermazioni che fa sulla materia, se sono percezioni reali, hanno la loro legittimità. Cade in errore quando nega il punto di vista opposto. Perché il punto di vista opposto, se ci riflettiamo bene, è altrettanto valido. Se noi chiediamo all'uomo d'oggi, la materia è una realtà o no? Sì. Lo spirito è una realtà o no? La maggior parte delle persone oggi in tempi di materialismo, dice, ma io la realtà della materia la percepisco, la vedo, la sento, la realtà dello spirito non. Però sta attento, non perché tu hai l'impressione che per te lo spirito non è una realtà, questo non ti autorizza a negare, a dire che lo spirito non esiste. Casomai, contentati di dire, ma io non ho l'esperienza di ciò di cui tu parli. Allora faccio un'affermazione su di me, non dico lo spirito non esiste, non è una realtà. Lo spiritualista è colui che afferma la realtà dello spirito. Poi c'è questa polarità, spiritualismo e materialismo, un'altra polarità, con una specie di croce, no? Tra l'idealismo e il realismo. Il realismo si attiene alla realtà, non alla materia, parla della realtà. Il materialista dice tutto è materia. Il realista dice guarda la realtà, guarda, ciò che ti viene incontro è la realtà. L'idealista dice le idee, gli ideali dell'idealista non sono esseri spirituali, gli ideali sono realtà dentro a esseri spirituali. L'uomo è un essere spirituale, però ha delle idee, ha degli ideali. Sono reali le idee, sono reali gli ideali. E ci sono stati pensatori che hanno considerato tutta la realtà da un punto di vista dell'idealismo, perché hanno vissuto la realtà delle idee e degli ideali. Allora, una volta fatta questi quattro punti di vista fondamentali, materialismo con la sua legittimità, spiritualismo con la sua legittimità, realismo con la sua legittimità e idealismo con la sua legittimità, e basta mettercene tra ognuno di questi quattro, due in mezzo, arriviamo subito a 12. L'idealismo è la realtà operante degli ideali. Se noi l'idealismo lo facciamo andare un gradino più in su, il punto di vista, la visione del mondo successiva è quella del razionalismo. Il razionalista è un idealista spremuto. Le idee non sono più ideali, non sono più ideali con una forza volitiva, se agli ideali tiriamo via la forza di volontà che si vuole realizzare, abbiamo delle idee astratte, il razionalista, che razionalizza. È un punto di vista legittimo, certo, si possono sviluppare tantissime idee o razione, no, sul mondo senza che siano, senza farmi degli ideali. Abbiamo il razionalista. Facciamo un'altra dose se annacquiamo ulteriormente. Dunque, il razionalismo è il primo annacquamento dell'idealismo. Il secondo annacquamento, quando noi alle idee portiamo via tutto l'elemento, diciamo, intellettuale e ci avviciniamo sempre di più alla realtà materiale, stiamo andando dall'idealismo al materialismo, no? Qual è il passo più vicino al materialismo? È quando della realtà conservo soltanto la misura, il numero e il peso. E quindi il punto di vista, la visione del mondo successiva al razionalismo è il matematicismo. Molti fisici sono puri matematicisti, cioè vedono il mondo da un punto di vista di formule, numeri, peso e misura. È legittimo questo? Certo che il mondo ha questo aspetto dei numeri, delle formule e del peso e della misura. Beh, il mondo è ordinato secondo peso, misura e numeri. Se togliamo questo elemento, diciamo, ancora minimamente spirituale, del peso, della misura dei numeri, togliamo anche questo, abbiamo puro materialismo. Adesso vediamo come andiamo dal materialismo al realismo. Il materialista è colui che dice, no, esiste soltanto la materia. La materia è la stazione più grande che ci sia. Il concetto di materia è uno dei più astratti che ci sia. Allora arriva il successivo, che è il fenomenalista, il sensista, cioè quello che dice: no, tu mi parli, tu materialista, mi dici la realtà è la materia, ma la materia te la sei inventata tu. Tu la materia non la percepisci mai. Ciò che esiste veramente sono sensazioni, percezioni sensibili. Colui che dice la verità, la realtà è fatta di percezioni sensibili è il sensista. Padronissimo. Esistono percezioni? Ma certo che esistono. Quindi il sensista che dice tutto è percezione, oltre alla percezione non c'è nulla, dice un frammento di verità e il suo errore non è in quello che dice, ma il suo errore è in quello che nega. Nega la realtà di esseri spirituali, nega la realtà di ideali, nega la realtà delle idee, eccetera, 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 e fa come se l'unica realtà fosse la percezione. Il sensista, o sensualista, come si diceva una volta, poi la parola in italiano ha acquistato un altro significato più morale, diciamo, no? Il sensista. Allora arriva il signorino successivo e dice: sensista, ma tu dici che la realtà sono soltanto le percezioni, sono soltanto realtà. Ma chi ti dice che nella tua percezione tu hai veramente una realtà? La tua percezione di un suono, per esempio, chi ti dice che questa percezione è una realtà? Ciò che esiste sono fenomeni, non percezioni, fenomeni. Fenomeni. Faino significa apparire. Fainomeno significa ciò che appare. Tu non hai il diritto di dire che ogni percezione è una realtà. No, ti appare qualcosa. E l'essere umano che dice l'unica cosa vera è che qualcosa appare è il fenomenalista. Non è che sia il pensatore più fenomenale che esista, ma è il fenomenalista. Se poi dice no, ma come faccio? Io sono dogmatico se dico che sono fenomeni. Perché se dicono che sono fenomeni, io impongo una categoria alla realtà. No, 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 lasciamo da parte che siano fenomeni, non so se sono fenomeni o no. Diciamo che è la realtà. Allora andiamo al realismo. Adesso abbiamo fatto i sei di sopra, eh? Idealismo, razionalismo, matematicismo, materialismo, sensismo, fenomenalismo, realismo. Adesso andiamo giù verso lo spiritualismo. Lo spiritualismo è la realtà, è quello che dice no, il mondo è fatto di esseri spirituali. Allora, primo passo, il realista dice guarda, la realtà è quello che vedi. No, arriva un altro, l'essere umano che sta sotto l'influsso dello scorpione e dice no, la realtà sono delle forze dinamiche, non fenomeni, non la realtà così che come appare o la realtà che tu vedi, sono delle forze occulte, l'elettricità, il magnetismo, la radioattività, la gravità. Queste forze sono la realtà, queste decidono di ciò che avviene. Quindi io sono, questo signorino è il dinamista, la posizione del dinamismo. Ma il dinamismo è un punto di vista, è un punto di vita, perché colui che vede il mondo come un insieme di forze, il dinamista, il dinamismo, vede il mondo come un insieme di forze. È soltanto un punto di vista? No, ogni punto di vista sorge da un punto di vita. Lui può interpretare il mondo in senso di dinamismo soltanto se percepisce se stesso come un insieme di forze. Quindi è un dinamista, un dinamismo anche nel suo essere, è un punto di vita. Così come lo spiritualista non può avere questo punto di vista dello spiritualismo se non fa l'esperienza lui di essere un essere spirituale. Perché se non fa l'esperienza di essere un essere spirituale, di che cosa parla quando dice io sono uno spiritualista e la realtà del mondo sono esseri spirituali, se non fa questa esperienza, allora lo crede a qualcun altro, allora è un razionalista, non uno spiritualista. Allora, dal realismo passiamo al dinamismo. Il dinamismo poi deve fare i conti con quello successivo che è il sagittario dice dinamismo, ma che tu dinamite, tu parli di forze, come possono esserci forze nel mondo senza esseri, senza monadi che hanno queste forze? Quindi ci possono essere delle forze soltanto se ci sono, diciamo, degli esseri circoscritti in se stessi, che sono punti di centro da cui emanano queste forze. Quindi centri da cui le forze emanano. Non arriva ancora il monadista, non arriva ancora al concetto di esseri spirituali, dice soltanto centri di forze, punti da cui nascono forze. Sono monadi, tutta la filosofia di Leibniz, per esempio, no? Il monadismo. Il mondo è fatto di monadi, qui insomma, tante monadi. È un punto di vista giusto? Certo che c'è. No. Non pensate mica che siamo tutti, siamo monadi. Però, arriva un altro che dice, no, tu monadista, ma se già arrivi al punto da dire che queste forze presuppongono dei centri da cui promanano, questi centri da cui promanano cosa sono? Sono soltanto centri matematici? Punti matematici? Monadi? No, devono essere centri di pensiero che fanno sprigionare forze pensanti, devono essere centri di volontà che fanno sprigionare forze di volontà, allora chiamiamoli esseri spirituali. E dice no, allora io non mi basta il tuo monadismo, io sono spiritualista. Arrivati allo spiritualismo non si può andare avanti, bisogna tornare indietro, bisogna, ridurre la cosa. Allora il passo successivo è quello del panteista, che dice no, non ci sono esseri spirituali individualizzati, cioè lo spirito divino. Questo è lo pneumatista, si potrebbe dire anche il panteista. No, non ci sono esseri spirituali, cioè il divino. Quindi dopo lo spiritualismo viene il pneumatismo, pneuma significa spirito, e il gradino successivo, siamo al 12, prima di arrivare all'idealismo, dice ma tu sei un panteista, vedi il mondo dal punto di vista dello spirito in quanto realtà. No, la realtà è la realtà della psiche, dell'anima, l'anima mundi, viviamo in un mondo di anima. Lo spirito di cui tu parli è un'astrazione, non c'è lo spirito, l'anima, questa sì che è una realtà. Allora questo dodicesimo punto di vista, che per molte persone, per un dodicesimo degli esseri umani è anche un punto di vita, è lo psichismo, che vede la realtà del mondo nella realtà della psiche, dell'anima umana e dell'anima. Tutto è anima, psichismo, tutto è spirito, pneumatismo. Ci sono spiriti singoli, individualizzati, spiritualismo? No, ci sono soltanto monadi, centri di relazioni di forze, monadismo. No, non ho bisogno di questi centri, mi bastano le forze, dinamismo. Ma che parli di forze? Attieniti alla realtà che vedi, realismo. No, la realtà, chi ha bisogno della realtà? Mi bastano i fenomeni così come appaiono, fenomenalismo. Ma che dici fenomeni? Come fai a sapere se sono fenomeni? Attieniti alle percezioni sensorie che tu hai, quello ce l'hai, il resto non ce l'hai. Sensismo? No, che uno fai a sapere se sono veramente percezioni, una tua interpretazione? Attieniti alla realtà che è la materia. la materia, ha rivelato, dice, ma no, un'astrazione assoluta, ci sono soltanto numeri, ci sono soltanto proporzioni, la realtà del mondo sono proporzioni matematiche, geometriche, che si esprimono in formule, si esprimono in numeri, in peso e in quantità. Il matematicista ha rivelato, dice, no, non hai in mano nulla quando hai in mano una formula. Il mondo è fatto di idee, e quindi il mondo lo si coglie soltanto da bravo razionalista. Sono le idee che fanno andare avanti la realtà. Arriva l'altro, il dodicesimo, adesso ho fatto il cammino all'opposto, che dice, sì, però le idee, se tu non le intridi di forze volitive, non ti combinano nulla. Allora, metti alla base del cosmo ideali, cioè idee intrise di forze volitive, oppure non succede nulla, e abbiamo l'idealista. A seconda di come un essere umano è, a seconda di come è fatto, ha una visione del mondo corrispondente. E la realtà è fatta di tutte e 12. E la realtà, la verità degli uomini è fatta di tutte e 12 questi punti di vista e punti di vita. Vogliamo fare lo stesso a 10 minuti di... perché mi dispiacerebbe non dar proprio nessuna possibilità di... c'è il microfono, ma 10 minuti, poi, perché poi dopo ci troviamo...